Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Oh, finalmente cominciamo una puntata in orario perfetto. Cogliamo l'occasione di avere contattato Graziella, storica lottatrice nel campo della sanità, che ci racconta un tantino cosa è successo giovedì scorso davanti al Policlinico per una manifestazione organizzata in difesa di due o tre, tre persone che sono state represse perché hanno esplicitato semplicemente delle critiche nei confronti dell'organizzazione dell'azienda. Già era successo in passato, se chi segue la trasmissione lo sa, allo Spallanzani, per due persone sospese per quattro mesi per le stesse motivazioni. Ecco, grazie alla linea e ti preghiamo di raccontarci, sì, quello che sai. Grazie.
Allora, il discorso naturalmente parte da lontano, parte da quella che ormai è la svendita della sanità pubblica per una privatizzazione totalizzante e naturalmente vede noi lavoratori, perché sia quelli delle compagne, una compagna e un compagno dello Spallanzani, che i tre compagni naturalmente del Policlinico, sono tutte e tre, tutti e cinque lavoratori delle strutture sanitarie pubbliche e quindi naturalmente vengono chiamati quotidianamente a fare i conti con quella che è ormai la miserabile offerta che possiamo dare. Quindi considerando naturalmente il tentativo di annientare qualsiasi possibilità addirittura di esprimere le proprie idee, le proprie posizioni, perché naturalmente tutti questi cinque lavoratori erano cittadini liberi perché al di fuori dell'orario di servizio, quindi i primi due dello Spallanzani attraverso un'intervista a Radio Onda Rossa, un intervento appunto a Radio Onda Rossa, e mentre invece i tre lavoratori del Policlinico rispetto a un'intervista filmato che è stato fatto con la venuta di una rappresentante del 5 Stelle che stava facendo la campagna elettorale naturalmente per la Regione Lazio per presentarsi come presidente la Lombardi. Hanno detto naturalmente quello che loro vivono costantemente, noi, perché anch'io sono ancora una dipendente, viviamo costantemente dentro i nostri reparti e servizi. Questi tre lavoratori del Policlinico lavorano tutti al DEA e sappiamo tutti quanti giornali ne hanno parlato, quanti ministri, addirittura al Senato c'è stata appunto una relazione proprio in merito a quelli che sono non solo la situazione del Dipartimento di Emergenza e di Accettazione, che sarebbero i vecchi pronto soccorso del Policlinico, ma del tutta Roma e di tutto il Lazio, dove appunto i malati stazionano per ore e ore prima di avere una visita, stazionano spesso su una sedia, su una barella quando sono fortunati, su un letto proprio è una cosa rarissima, in attesa naturalmente che anche la riduzione dei posti letto in tutti gli ospedali di Roma, del Lazio, ma nazionali, stanno portando naturalmente ad aggravare enormemente la situazione anche del prima accoglienza, anche perché, sottolineiamo, sono stati chiusi nel campo territoriale tutte quelle che potevano essere delle strutture di filtri, ma non soltanto i medici di base, ma tutti gli altri ambulatori territoriali, e quindi naturalmente la situazione all'interno di questi pronto soccorsi di primo livello, quindi che possono offrire tutto naturalmente, e quindi vengono utilizzati enormemente dai cittadini che hanno delle problematiche gravi, perché naturalmente recarsi al pronto soccorso non è una passeggiata, però logicamente il fatto che non ci siano altre alternative comporta inevitabilmente a un sovraffollamento che però non è casuale, è legato, che ne so, al picco dell'influenza eccetera, ma ormai è strutturale per come sono di fatto organizzati e l'offerta sanitaria pubblica. Ecco, questa è la cosa importante da sottolineare, perché se non c'è alternativa nei posti letto, se non c'è alternativa nelle strutture territoriali, bisogna naturalmente lavorare in un modo completamente diverso. Quindi i lavoratori non hanno fatto altro che raccontare quelli che sono il loro quotidiano 24 ore nei turni mattina, pomeriggio e notte, e che naturalmente si rivolgono anche ai cittadini sempre con meno offerte. Noi siamo in prima linea, perché logicamente poi se qualcuno si arrabbia, se qualcuno ha paura che un proprio genitore o un proprio figlio è ore e ore che aspetta di essere visitato eccetera, con chi se la prende? Con noi lavoratori. Quindi i lavoratori, in modo veramente proprio oggettivo, ecco, e dicendo naturalmente la verità e cose dette in modo veramente da tutti quanti, pure più gravemente, pensate che i consigli di disciplina sono stati firmati dal direttore del dipartimento del pronto soccorso, che si chiama Villani, il professor Villani, il quale a sua volta aveva dato un'intervista per televisione eccetera, Striscia la Notizia, in cui diceva che appunto la situazione era a rischio, che ci stava un'emergenza eccetera eccetera, però lo possono dire loro, ma i lavoratori invece devono assoggettarsi totalmente ed essere naturalmente anche, oltre che silenti e appiattiti, anche complici, se non naturalmente riescono a preparare, a organizzare, a condividere con l'utenza quella che è una situazione che richiederebbe immediatamente un agito, che richiederebbe mobilitazioni, lotte eccetera. Proprio per questo naturalmente i consigli di disciplina saranno diversi, perché due lavoratori sono dipendenti universitari adibiti all'assistenza al policlinico, e un lavoratore che ci sarà il consiglio di disciplina l'11 aprile a mezzogiorno, e l'appuntamento è questo per tutti quelli che ci ascoltano, per stare lì e dare non soltanto la nostra solidarietà a chi viene attaccato veramente in modo abusante, illegale e provocatorio, ma più che altro anche per incominciare a mettere in piedi qualcosa di concreto sul nostro diritto alla salute e su quella che è la sanità pubblica, che deve ritornare un bene comune, deve ritornare una possibilità concreta appunto. Graziella, di materializzare.
Graziella, io credo che noi dobbiamo fare un appello, diciamo, agli ascoltatori della radio, ma ai cittadini tutti. Questa cosa non riguarda e non può riguardare solo i lavoratori della sanità, ma questo riguarda nella società complessivamente. Noi riusciamo a creare punti di organizzazione, di lotta, di conflittualità dappertutto ed essere collegati l'uno con gli altri. E io sono stato alla manifestazione che abbiamo fatto giovedì, ma era una bella manifestazione, ma anche lì la presenza dei cittadini era minima, c'erano altri lavoratori ed era stato molto importante episodi di altri lavoratori, anche non della sanità, che erano presenti, però bisogna fare un ulteriore passo, bisogna che si creino nei quartieri i comitati di pazienti, di malati, di cittadini, di utenti, genitori, no? perché se no non è possibile, questi qua non si battono. Questa, scusa, lo dico io, ma ti chiedo scusa, ma questa carogna che ha preso l'iniziativa della sanzione disciplinare è una carogna che non vuole che la sanità venga risanata, che ritorni a essere interamente pubblica. Non è uno che sta al di sopra delle parti. E diciamo la legislazione che gli consente di fare questo era una legislazione ben studiata perché si potesse arrivare a farlo, no?
Ecco, sono scelte politiche, perché diciamocelo, nell'88 avviene, nel 78 avviene la riforma sanitaria, ma già nel 90 con tutte le leggi sull'aziendalizzazione c'è una scelta politica ben precisa di privatizzare la sanità. Quindi non c'è il singolo cattivo che ci fa i consigli di disciplina, c'è una progettualità politica molto ben precisa. E infatti rispetto a questo ci sarà il 7 aprile alle 16:30 un'assemblea cittadina che noi proponiamo proprio come assemblea che allarga come coordinamento appunto utenti per una sanità pubblica all'ex mattatoio. Quindi si invitano tutti quanti a fare quello che dici, la gente è inutile se lamenta e poi ci chiede a noi casomai se riusciamo a fargli qualche piacere, o si raccomanda o si fa le assicurazioni private, come ormai anche gli stessi CGL, CISL e UIL stanno potenziando non solo nel privato ma ora anche nei nostri contratti pubblici, con la possibilità di utilizzare poi i nostri i soldi dei nostri fondi che servirebbero ad altro per fare appunto le assicurazioni private in sanità. Quindi sì, secondo me la gente sa da svegliare. Ecco,
anche per fare diciamo le sceneggiate, perché l'altro anno io dando i volantini per la difesa del Forlanini davanti all'ASL di è uscita una donna incazzatissima, giustamente incazzata con la sanità pubblica, era andata a prendere la madre a un paesetto vicino per portarla a fare la visita e il dottore non c'era. E allora quando io ho dato il volantino perché dicevo difendiamo la sanità pubblica, lei mi ha risposto per l'incazzatura che c'era, dice la sanità pubblica io ci metterei le bombe. Ecco, c'è un percorso da fare, non è possibile pensare che poi con le bombe risolvemo. Il problema è di fare l'azione politica.
Certo, la scelta politica di far decadere il pubblico e quindi l'offerta sanitaria sempre più cadente e decadente proprio è finalizzata naturalmente a convincere la gente che tutto sommato conviene farsi l'assicurazione privata. Certo. E questa è la cosa che ormai va avanti, ormai però da anni, perché rivediamo dal 1990, al momento in cui gli ospedali diventano aziende con proprio bilancio, con entrate e uscite, eccetera, vuol dire che si passa il concetto che si può mercificare sulla salute, e quindi le case farmaceutiche, i singoli padroni, pensa a tutte le esternalizzazioni e quindi tutto l'uso abuso che c'è anche poi sui lavoratori per poterli sfruttare, ricattare e tenere naturalmente sotto gioco, perché noi lavoratori per fortuna siamo liberi e dovremmo essere tutti liberi, ma proprio a livello di dignità di poter dire quali sono le situazioni. E secondo noi, almeno nei Decobas, il policlinico come sanità, università e ricerca, abbiamo sempre detto i nostri iscritti non devono pensare al clientelismo, ai giochetti che vengono offerti dagli altri sindacati, ma ad essere invece lavoratori dignitosi, professionali ma umanizzati rispetto al diritto alla salute. Quindi su questo naturalmente obiettivo ci sarà questa assemblea cittadina il 7 di aprile, e l'11 di aprile chiediamo naturalmente questa convocazione a mezzogiorno all'androne del policlinico a tutti quanti per poter rivendicare insieme.
Quindi mezzogiorno androne del policlinico l'11.
L'11,
il 7 invece a Villaggio Globale per un'assemblea sulla sanità nel suo complesso.
Alle ore 17.
Alle ore 17. Grazie, grazie.
Niente,
adesso c'è un'altra telefonata, mandiamo subito un'altra telefonata perché mi pare che gli ascoltatori sono interessati a proseguire. Vai Fulvio.
Sì, cara compagna, sei pronta in linea, puoi parlare.
Grazie, no, volevo mettere una cosa in parallelo del bellissimo discorso che ha fatto sul fatto che ormai anche CGL e le altre confederazioni sindacali utilizzano diciamo soldi per promuovere le assicurazioni sanitarie private. Io ricordo che la CGL e le altre organizzazioni sono in prima linea anche per cercare di rendere possibile l'accesso a tutti, in primis a noi giovani, per quanto riguarda la previdenza integrativa. La manifestazione è stata fatta l'anno scorso a giugno della CGIL, che io giudico fondamentalmente scandalosa, prevedeva come seconda richiesta quello di garantire ai giovani l'accesso alla previdenza integrativa. Quindi vediamo come il welfare, con l'avallo forte delle organizzazioni sindacali che non hanno affatto, cioè che sono complici di fatto, pur diciamo poi loro partecipano, poi quando escono dai tavoli dicono no ma si poteva fare di più, ormai questo è un gioco conclamato, riguarda tutto il settore di welfare, ecco perché è importante mobilitare, cioè finché rimane una cosa solo dei lavoratori della previdenza, solo dei lavoratori della sanità, non ne usciamo da questa logica emergenziale che è importante. Questo si vince solo se andiamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè, un'idea che mi è venuta a me a spot stamattina, cioè coinvolgiamo anche la SNCF, cioè cerchiamo di trovare un contatto con i lavoratori francesi che veramente, non solo loro, stanno mettendo fuoco e fiamme Parigi come da non succedeva da 20 anni, cioè cercare diciamo di allargare, perché secondo me uniti ci se la può fa. Grazie.
Allora, grazie a te e guarda, io credo che veramente abbiamo colto nel segno stamattina, perché il tuo intervento è assolutamente conforme al tipo di problema in cui ci troviamo davanti. Ma c'è una sola parola che tu hai usato che io non condivido, e che rispetto alla previdenza complementare, quindi privata, non si tratta di complicità, si tratta di protagonismo dei sindacati. I sindacati, avremo modo di dire meglio, gestiscono i fondi pensioni per i lavoratori, quindi i sindacati non sono soltanto complici, ma sono protagonisti della privatizzazione in molte forme, dirette e indirette. Per cui credo che su questo ringraziamo gli intervenuti e andiamo avanti, però mettendo i puntini sugli i rispetto a che cosa significa la repressione oggi. Io voglio leggere soltanto due pezzetti della nostra Costituzione. L'articolo 3 si conclude dicendo: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e, qui l'attenzione, è l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ossia, questi non è che stessero facendo qualcosa contro la Costituzione, questi stavano cercando di attuare la Costituzione. Questi lavoratori sono quelli più coscienziosi, più responsabili, che vogliono, no, fare in modo che la funzione della sanità pubblica sia svolta in maniera coerente e importante in difesa degli aspetti sanitari. Ultimo citazione della Costituzione, l'articolo 21 dice esattamente: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Vi rendete conto? Ci abbiamo una Costituzione, ma se avremo tempo andremo avanti, ci sono atti, costituzioni, carte nazionali, internazionali, che stabiliscono questi principi, e noi non riusciamo a difenderli. Il che testimonia che questi principi, se stanno solo sulla carta, senza conflitto, senza organizzazione di base, senza capacità di reagire, no, rimangono là sulla carta. Quindi diamoci fa, compagni, e queste due scadenze, no, quella del 7 e quella dell'11, sono due scadenze per incominciare a costruire con santa pazienza, con molta calma, i comitati territoriali per la difesa della salute.
Vai compagno, sei in onda.
No, volevo sicuramente c'è un dato di fondo universale nel nostro paese, che la Costituzione non è mai o scarsamente entrata nei posti di lavoro. Era un dibattito sostanziale alla vigilia dell'autunno caldo, dentro l'autunno caldo, successivamente all'autunno caldo, e arrivati, a parte che non si applicava la Costituzione neanche fuori dai posti di lavoro, parliamo che ci parlo nel paese, ma quando arrivavi dentro i posti di lavoro c'è dovuto arrivare per primo a maggio del 1970 lo Statuto dei lavoratori. Nel frattempo in quegli anni sicuramente qualcosa si è modificato, ma ti trovavi sempre di fronte a licenziamenti sul mancato rapporto di fiducia. Questa è la classica dicitura che ovviamente coglie attualmente i padroni di vario genere, pubblici e privati, nei confronti del lavoratore, nel momento in cui il lavoratore si è espresso, appunto, come dice la Costituzione, può dire quello che gli pare, o meno nei limiti ovviamente del buon senso, e invece così vieni fatto fuori. La cosa che sta avvenendo ovviamente diffusamente nella sanità, quindi bisogna domandarcelo, no? E bisogna domandarlo al signor Zingaretti, che dirige la sanità ovviamente da un quinquennio, essendo stato commissario straordinario, e si è vantata alla vigilia delle elezioni che l'ha rinnovato presidente della Regione Lazio come presidente appunto, e quindi licenziatario della problematica della sanità che investe l'80% del budget regionale. Bisogna domandarselo insieme a un signore che si chiama D'Amato, che probabilmente è stato il coordinatore della cabina di regia della sanità, visto che il commissario era Zingaretti, e che proviene dalla sinistra fuori da quella tradizionale, proviene da Di Liberto, proviene da sta gente qua, e che quindi è un cane feroce nei confronti dei lavoratori, tutti a questo livello qui, cercando di tacitare la voce nei confronti di una sanità pubblica che chiaramente ha una marea di difetti, e nonostante questo noi difendiamo, come tu hai detto, la sanità pubblica dall'assalto ovviamente di tutti i paperoni, di tutte le compagnie di assicurazione, di tutti i sindacati possibili e immaginabili, che partecipano ovviamente alla gestione della sanità privata, non solamente i fondi pensione ma anche i fondi sanità, che sono sostanziali per derubare il lavoratore dall'aumento salariale sulla busta paga, e che gestiscono questi carrozzoni in maniera completamente clientelare, facendo dire al lavoratore: non riesce a prendere un appuntamento, non c'ha una lira per poterselo pagare, interveniamo noi con i soldi tuoi, e però noi gestiamo, noi facciamo le convenzioni con gli istituti sanitari, con i privati, con le prestazioni eccetera, che poi vattene a vedere, non sono mai prestazioni limitate, sono molto limitate invece queste prestazioni. Quindi possibile mai che i lavoratori ancora stanno a pendere la bocca dei CGL, CISL, UIL dentro questo contesto, e solo per qualche visita più accelerata si vendono ovviamente il culo a costoro? Domandiamocelo, facciamo in modo ovviamente che ci sia appunto una rivolta a difesa ovviamente di quella che è la salute in quanto tale. In questo contesto ricordo a chi vuole vedere sui social che c'è uno spot fatto dai compagni appunto che sono sotto accusa, che non dice niente questo spot, cioè che le loro parole che hanno espresso in termini sindacali le esprime paro tutti quanti i media, tutti quanti coloro i quali sono addetti alla sanità. Quindi c'è deve essere solamente, come dire, fucile puntato nei confronti dei lavoratori, perché se no quelle parole sono sacrosante, sono dentro la Costituzione eccetera, per cui a maggior ragione noi dobbiamo sicuramente fare breccia nei confronti della sanità della Regione Lazio, che abbiamo appunto questo sbandierato Zingaretti che invece si comporta come tutti quanti gli altri. Per cui aggiungo che sicuramente alle manifestazioni, alle iniziative di preparazione, bisogna che andiamo a suonare al signor Zingaretti, che non si possono permettere di poter fare i forcaioli, perché si tratta di questo, di fare i forcaioli nei confronti dei lavoratori. Cioè bisogna che noi portiamo a casa un certo tipo di risultato immediato a sostegno dei lavoratori, e poi quello purtroppo, lo devo dire, non sarà facile modificare il rapporto che c'è attualmente dentro la sanità, nonostante tutte le chiacchiere che sono state fatte. È in agguato nella prossima legislatura, che non sarà facile, non sarà immediata, eccetera, ma è in agguato la volontà da parte della sanità privata, in cui la frammissione tra quella pubblica e quella privata lo capiamo tutti quanti, sappiamo cosa significa l'intramenia, sappiamo che quando l'attacchi al telefono per prendere una prenotazione al CUP te dice appunto se non ti risponde nessuno, però te puoi rispondere, metti quel tasto 2 che ti risponde l'intramenia e te lo danno subito all'appuntamento. Certo, cominci a cacciare da 150 euro fino a 300-400 euro, è chiaro che te lo danno subito all'appuntamento, ma questa è la truffa.
Vincenzo, c'è pure il numero per quelli che hanno un'assicurazione, se tu telefoni al Fatebre Fratelli ti dicono pure che puoi fare il numero, non mi ricordo se 3 o 4, se sei uno che c'ha un'assicurazione privata. Allora proprio vai sparato come in treno.
Siamo in una situazione all'americana, tranquillamente, chi c'ha più tessere in tasca ovviamente si salva, tutti
sì,
i lati salvano.
Finché c'è la sanità pubblica però, poi sì. Aspetti.
No, beh, quella del Fatebre Fratelli è una convenzionata, ovviamente c'è, essendo in mano al Vaticano quella struttura, eccetera. Ma dicevo, sicuramente abbiamo a che fare, abbiamo un dirimpettaio diretto, la sanità è in mano regionale, alla regione c'è Zingaretti, noi bisogna che famo sta campagna tutti quanti, a partire da quello che è stato a fare voi a Radio Onda Rossa, per arrivare ovviamente dall'immediato a portarsi via i compagni da questa azione infami che vengono avanti, che chiudi tutti nei limiti ovviamente del buonsenso, nei limiti dell'educazione, dobbiamo poter criticare ovviamente quello che sta avvenendo nella sanità, perché è un atto evidente a tutti quanti, lo spot fa vedere appunto questo, tutti cittadini, amministratori, politici, sindacalisti eccetera possono dire, possono criticare la sanità qui in Italia, tranne i lavoratori del policlinico, dello Spallanzani, cioè tranne coloro i quali sono iscritti ai COBA, sono giuditi. Buona giornata.
Grazie Vincenzo.
Buongiorno Germano, a me mi sembra che sia le cose che stiamo dicendo siano ogni volta puntuali su tutte le contraddizioni che montano nelle varie situazioni, che montano quindi sulle varie problematiche, in questo caso sulla sanità, in questo caso altri momenti sulla previdenza. Rimane comunque un fatto che noi crediamo che siamo in una fase storica in cui, non a caso, noi continuamente facciamo riferimento come elemento di contraddizione vivo alla non applicazione della Costituzione, no? Quindi giochiamo proprio su questo fatto, perché ci rendiamo conto che viviamo una fase storica in cui non solo bisogna rimettere in piedi la giusta alternanza, non ho paura di usare questo termine, la giusta alternanza per quanto riguarda e le contraddizioni che si vivono giornalmente e quotidianamente nella società, e che nella prospettiva dell'alternativa di cui noi tutti auspichiamo c'è la consapevolezza che non solo bisogna partire anche dalla Costituzione. Piero prima ricordava l'articolo 3 della Costituzione, che era puntuale, ma io voglio ricordare che non a caso l'articolo 4 della Costituzione rinforza questo concetto quando dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ecco perché fare l'affermazione, la stessa cosa quindi vale per quanto riguarda la previdenza pubblica, per quanto riguarda quindi la sanità pubblica. Noi ci rendiamo conto che prima si ricordavano insomma giustamente le lotte degli anni 60, 69, degli anni 70, e dobbiamo ricordarci solo una cosa, che in quel periodo la crescita dei diritti relativi era al salario, alla contrattazione, alla previdenza, al concetto quindi anche di democrazia progressiva, quindi, cioè, però quella battaglia era una battaglia di carattere rivendicativo. Noi oggi invece stiamo su un terreno che è una battaglia di difesa, e su una battaglia di difesa che manca ad un progetto d'insieme significa che alla fine rimaniamo nel guado, e rimanendo nel guado prima o poi si torna indietro, e quindi è quello che in effetti stiamo vivendo adesso, cioè di brutto un pericolo di ritornare indietro se non monta un'inversione di tendenza. Quindi tutto quello che monta sul terreno dell'opposizione propositiva, che sia all'interno degli ospedali, che sia all'interno degli altri settori di lavoro, e quindi che sia all'interno anche di come si rapportano i lavoratori partendo dalle lotte contrattuali, che però e quindi se richiedono da una parte una garanzia di lavoro e richiedono una sorta di investimenti pubblici nuovi, significa che prima di questi abbiamo l'esigenza però di mettere al centro la centralità del lavoro, scusate la doppia affermazione. Però ecco, io credo quindi noi siamo consapevoli che viviamo in una fase in cui c'è bisogno, secondo noi, di cominciare a ripoliticizzare l'opposizione. Cioè l'opposizione che è di carattere sociale e sindacale, se rimane limitata e in mano soltanto a quelle che sono le logiche della concertazione sindacale, in cui i sindacati diventano elementi organici e sia dei piani di impresa o elementi organici di una lettura più generale dell'economia sempre più privatizzata, significa che abbiamo maggiori difficoltà. Ecco allora che per fare questo non basta soltanto individuare le responsabilità e le colpe degli altri, ma dobbiamo, ecco, come faceva alla fine, richiamava anche Vincenzo e anche Piero, è l'esigenza di ricostruire una resistenza. E quindi ricostruire una resistenza coinvolge in prima persona, per quanto ci riguarda, lo stesso sindacalismo di base alternativo, perché se su questo terreno non montano una resistenza che abbia un progetto condiviso, significa che rimaniamo a fare le denunce ma non rimuoviamo d'un minimo l'attuale situazione. E quindi alla fine abbiamo da una parte i sindacati concertativi che invece ragionano sempre più come elementi organici di questi piani, dicevo, aziendali e generali, e da stato ci abbiamo una sorta di giaculatoria e di critiche ferme a se stesse che non riescono però a costruire un progetto condiviso. Ecco, cari compagni, cari amici, cari democratici che stanno sentendo la radio, devono convincersi che noi oggi, per quanto parliamo per esempio di ospedali, quando parliamo di sanità, giustamente si ricordava, la lotta deve essere di tutti, non può essere soltanto di lavoratori del policlinico e dei lavoratori dello Spallanzani, ma semmai sostenere quelle battaglie, perché noi oggi, come abbiamo detto più di una volta, oggi siamo allo stesso tempo infermieri e pazienti, siamo allo stesso tempo sportellista e il cittadino che va allo sportello, siamo allo stesso tempo autisti e allo stesso tempo cittadini che montano sui tram e sui servizi pubblici. Quindi o ci mettiamo in testa di conciliare questa esigenza, che è un'esigenza quindi di carattere sociale, che ha però bisogno di un progetto condiviso sul terreno politico, altrimenti noi seguiteremo a stare sempre sulla difensiva, e di difensiva in difensiva alla fine si retrocede inesorabilmente.
Vai Gavino, sei in onda.
Pronto?
Vai Gavino.
Gavino, puoi andare in linea.
Ecco, pronto. Buongiorno compagni, buongiorno compagni. Io avrei parecchie cose da dire, ma cercherò di essere sintetico. Recentemente io sono stato in ospedale, dove sono stato curato, dico meravigliosamente, ma gli infermieri mi dicevano adeguatamente per quello che era necessario. Ho visto queste persone fare degli orari feroci, e lavorare avendo la paura di essere licenziati perché stanno tutto privatizzando. Allora, il discorso è questo, secondo me. Tutti dobbiamo metterci in lotta per difendere la sanità da coloro che potrebbero essere eventuali pazienti, e lo diventiamo tutti o prima o poi, a quello che è il personale della sanità. Deve essere una lotta unita, cioè quindi di tutti i lavoratori, no? Che usufruiscono della sanità, e dei lavoratori che sono al servizio della sanità dentro le istituzioni della sanità. L'altra questione è una questione che riguarda la Costituzione e lo Statuto dei lavoratori. La Costituzione è stata il frutto minimo, ristretto, di quella che è stata la lotta di resistenza dei partigiani. Che tra poco ci sarà il 25 aprile, ricordiamocelo. Abbiamo conquistato una Costituzione che è il frutto minimo che poteva essere concesso. Dobbiamo pensare a continuare la lotta e ampliare una Costituzione che, se la leggiamo attentamente, è abbastanza ambigua. Può essere voltata e rivoltata in tutte le maniere, lo vediamo. Lo Statuto dei lavoratori identica cosa. Lo statuto dei lavoratori è stato il frutto delle lotte dei lavoratori degli anni 60, degli anni 60, perché poi nel 70 viene approvato lo statuto dei lavoratori, e quello è stato il frutto minimo. E se leggiamo lo statuto dei lavoratori, altrettanto ambiguo è: se noi non continuiamo la lotta, non perfezioneremo mai le conquiste.
Gavino, scusa se ti interrompo, io credo che sia forse che aiuta più a ragionare e a sviluppare anche le osservazioni che facciamo, dando però un giusto peso alle parole. Per esempio, quello che tu definisci ambiguo è il frutto di una fase storica in cui quello è stato il più alto risultato possibile raggiungere, che comunque in ogni caso era risultato possibile di una democrazia che poteva divenire progressiva se ci fosse stato un impegno corretto da parte della sinistra, che sapeva convogliare bene e coniugare bene le contraddizioni da allora alla nuova situazione. Quindi la nuova situazione di oggi invece mette in evidenza che noi abbiamo bisogno di utilizzare come elemento di contraddizione anche quegli elementi e quegli articoli della Costituzione che tu riconosci e dici che sono ambigui. Io invece credo che siano una possibilità per cui si possa ricostruire, riprendere un cammino, perché basandosi sulle contraddizioni interborghesi noi dobbiamo far vedere che, siccome il sistema è veramente in crisi ed è fallimentare, anche una Costituzione come quella nostra, che non è la Costituzione di carattere socialista ma ha elementi del socialismo, perché è nata da quel tipo di resistenza che metteva al primo posto la battaglia e il contributo che dava la sinistra rivoluzionaria d'allora, significa quindi valutare bene tutte queste situazioni, e quindi affermarla in maniera molto drastica che è ambigua mi sembra un po' esagerato. Ecco, tutto qui, scusami se
bisogna tenerne conto che la lotta per affermare quello che si voleva deve continuare ancora, non può fermarsi di così. Allora io vi cito, c'è un articolo sui Quaderni Piacentini uscito poco dopo lo Statuto dei Lavoratori, che analizza articolo per articolo lo Statuto dei Lavoratori. Io ho partecipato a questo gruppo di studio che ha prodotto a questo lungo articolo i Quaderni Piacentini di allora. Vi inviterei a ritracciarlo presso qualche biblioteca e poterlo verificare, la critica che viene fatta allo Statuto dei Lavoratori. Ecco, io comunque sono d'accordo sul fatto che si debba continuare la lotta e che quella sia soltanto una base, perché lo ritengo il frutto minimo delle lotte che ci sono state, sacrificio prima di partigiani e poi di lavoratori per quello che sono state le conquiste del lavoro. Altra questione, io ricordo una cosa in questi giorni, ricordo Secchia, l'onorevole Secchia del PC, che di fronte a una finanziaria dice in Parlamento: adesso facciamo noi i conti della nostra finanziaria, e cita tutti i morti sul lavoro che c'erano già stati fino allora. Oggi, nel giro di 3 mesi, siamo arrivati a 151 morti e oltre, perché ci sono anche quelli di cui non si dice niente. Allora, teniamo presente questo: quando parliamo di lavoro sappiamo che dobbiamo presentare anche i nostri conti, che sono i morti sul lavoro, le vittime del lavoro che magari non muoiono, rimangono invalide, rimangono malate. Io vi ringrazio, compagni.
No, grazie a te.
E buona continuazione.
Grazie. Io volevo dire una cosa che forse può risultare anche disarmante, perché noi spesso poi ce lo dimentichiamo dell'Europa, spesso siamo portati giustamente a dire tutti gli aspetti negativi che subiamo quotidianamente, ma sulla Carta dei diritti fondamentali europei ci sono dette queste stesse parole, che sono l'ego della nostra Costituzione, poi questa è del 2000: ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Vi rendete conto quanto siamo al di sotto, no? Ossia, e insomma, ripeto quello che si potrebbe ripetere altre 100 volte, quanto queste carte rimangono belle cose scritte là da attaccare dentro una cornicetta se non c'è la mobilitazione che le rende effettive, che le rende esigibili. Ecco, io credo che il vulnus, il guaio grosso che sarebbe, che diventerebbe a tutto il nostro paese se i 5 lavoratori della sanità, no, dovessero essere inflitta una sanzione disciplinare. È una sanzione disciplinare che è fatta a tutti noi, a tutti i cittadinanti. Ma come? Ci abbiamo tutte le carte, ci abbiamo tutta la giustizia dalla nostra parte, e invece questi sono riusciti a girarla attraverso dei dirigenti di merda, perché questi sono dirigenti criminali che intanto vogliono assassinare le persone con la sanità privata, però intanto assassinano il diritto e soprattutto la libertà dei lavoratori.
No, quello che dice Piero, che hanno detto tutti, è tutto estremamente interessante, però si dimentica sempre il convitato di pietra, il debito. Cioè, questi sostanzialmente marciano da 20 anni in questa maniera perché dicono non ci sono i soldi. Allora noi dobbiamo costruire un'alternativa teorica che il debito innanzitutto è necessario allo sviluppo come c'è stato prima, cioè, durante tutto il periodo keynesiano lo Stato è intervenito sicuramente in debito, e il debito serve anche ad espropriare i capitali, perché questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Nel 1982, quando la Banca d'Italia e il Tesoro hanno fatto il loro divorzio, lo Stato ha dovuto rifornire su mercato privato. Allora noi oggi assistiamo a una crescita del debito, un debito pubblico che è 2.200 miliardi e un interesse in questi 20 anni di 3.200 miliardi. Allora chi si arricchisce col debito? Cioè solamente, capito, gli espropriatori, che prima o poi dovranno essere espropriati almeno del loro potere. Questo è il punto. E come si fa questo? Almeno rimettendo nella battaglia politica la progressività delle tasse. Questo è il minimo del CSE, cioè prima si pagavano tasse fino al 75%, oggi si può fare la flat tax, cioè, capito, chi è più ricco paga in percentuale come più povero la tassa piatta, che fa che il 25%, anche tenendo conto che quello che paga il 20% di 100.000 lire è conto quello che paga il 20% di 20 euro, per fare esempio, cioè la differenza è netta, no? Quindi se favoriscono di nuovo i ricchi rispetto ai poveri, o perlomeno se riferiscono i padroni, perché io chiamo così, insomma, cioè, rispetto ai lavoratori. Questo è il primo passo all'intorno di questo. E poi bisogna discutere, capito, sul valore, capito, dei rapporti privatistici. Cioè, la società non avanza, sta in una fase di regressione perché è ritornata ai idee liberiste del 700, come dico spesso, capito? Cioè, quindi bisogna restaurare una democrazia progressiva che marci verso una società che possa definire soggettivamente i rapporti di produzione, cioè verso quello che noi chiamiamo comunismo, perché questo è de fatto, cioè, altrimenti, cioè, e coinvolgere le lotte su tutti questi progetti qui, cioè, quindi, cioè, le lotte, cioè, dei lavoratori della sanità, cioè devono essere coordinate le lotte dei ferrovieri. Noi abbiamo vinto negli anni 70 perché c'eravamo un'organizzazione sindacale che, quando, cioè, io ho lavorato nelle poste, c'era il contratto delle poste, scioperava pure la Coca-Cola o l'altra cosa. Questa è la forza dei lavoratori. Quindi il compito pure delle nostre organizzazioni a sinistra della CGIL è quello di fare in modo che un problema, cioè, particolare diventi un problema generale. E su questo agì una battaglia politica, e quello della sanità, visto che noi, come ha detto giustamente Ermanno prima, siamo malati, allo stesso tempo possiamo essere utenti, non dico medici, ma insomma, cioè, questo problema ci coinvolge sempre, per cui riguarda tutti, non riguarda solamente i lavoratori interni alla sanità, bisogna fare in modo che questa battaglia diventi una battaglia comune. L'immediatezza è quella di andare sotto, capito? Cioè sotto la regione e rivendicare il diritto dei lavoratori a parlare. Là però il rapporto mediato è quello di costruire un processo che abbia come fine, capito, il superamento del debito pubblico. Questo è su quello sul quale bisogna ragionare. Cioè, l'idea che i soldi ci stanno, intanto non ci stanno per noi, ma ci stanno per gli altri. E quindi almeno rifà in modo che riavvenga una redistribuzione attraverso le lotte. Questo è quello che ci dobbiamo proporre nei tempi a venire immediati, insomma. Altrimenti saremo una condizione, cioè, voglio dire, siamo tutti pazienti, ma siamo pazienti quando ci sentiamo male. Cioè, quindi perché patiamo, ma non dovremmo essere pazienti in eterno perché stiamo aspettando a darci.
Allora, avremmo dovuto passare a questo punto all'argomento, diciamo, del che ci prenderà poi per tutto il resto dei nostri giorni, non è che sarà un argomento che è finito, di quello che viene definito l'accordo firmato il 9 marzo tra Confindustria e sindacati. Noi lo ribadiamo, quello non è un accordo, quella è un'identità tra due organizzazioni che ormai condividono lo stesso pensiero, lo stesso fare politico, gli stessi desideri, gli stessi impegni, li fanno diventare quotidianamente, no, pane per i nostri denti, anzi staffilate per le nostre schiene. Allora, ricordo che tra i punti di questo accordo c'era una cosa che lascia proprio sbalorditi. I sindacati hanno firmato un documento in cui si dice che bisogna detassare la rendita finanziaria. Questo l'hanno firmato i sindacati, dicendo che per favorire i fondi pensioni privatistici bisogna detassarli. Ma questo è inimmaginabile. I sindacati, che hanno titolo a parlare solo quando parlano in favore, perché costituiscono la rappresentanza dei lavoratori, che difendono la rendita finanziaria, e la difendono fino al punto, guardate, che in questo accordo c'è scritto che non ci sarà più bisogno dell'adesione individuale ai fondi pensioni, ma basterà che i sindacati firmino un contratto che contenga anche questa clausola, che in quel settore, quel singolo contratto stabilisce che tutti i lavoratori si troveranno iscritti. Non gli bastava quella vergognosa trovata del silenzio assenso che in qualche modo siamo riusciti a combattere, imparzialmente a vincere, perché questi si aspettavano 21 milioni di iscritti ai fondi pensioni privati, invece sono arrivati con molta difficoltà e molti marchingegni, no, a arrivare nemmeno a 2 milioni e mezzo. Però guardate che questi incombono adesso, là il precedente già ce l'hanno. C'è nel precedente che gli edili, che è una delle classi più sfruttate, diciamo, più ancora di lavoro manuale, più difficile da organizzare, no, hanno avuto nel loro ultimo contratto nel 2015 l'adesione del sindacato ai fondi pensione, un fondo pensione creato proprio per gli edili, no, e i lavoratori dell'edilizia si trovano, no, col accollato, no, il costo di tutto questo, di questo nuovo carrozzone di marca sindacale che chiede i fondi pensione. Questo ha degli esiti gravissimi. Guardate, dal punto di vista oggettivo significa che i sindacati ci stanno dicendo che la ritenuta, la contribuzione del 33% sul nostro salario lordo non è sufficiente ad avere una decente pensione pubblica, e pretende di aggiungere attraverso perlomeno il conferimento del TFR 33+7% il 40%. Ma io, non vi rendete conto, il 33%, forse gli ascoltatori non lo sanno, è l'aliquota contributiva pensionistica più alta che esiste al mondo, non esiste un'altrettanto alta. Ed è, nonostante le finte che si facciano, interamente a carico del salario. Perché è vero che una paga, una parte la paghiamo attraverso la busta paga, una parte gli arriva direttamente dal datore di lavoratore all'INPS, ma sono tutti i soldi del salario. La Corte Costituzionale l'ha riconosciuto in 10.000 modi. Ma qual è l'attualità che volevo far mettere in risalto? Sabato, con 2 mesi di ritardo almeno, sono usciti i rendimenti dei fondi pensione. Noi qui abbiamo avvertito tantissime volte i lavoratori, che ci ascolta, di mettere in giro la voce, la conoscenza, i saperi che fanno sì che non ci si iscriva a questi fondi pensione. Ma oggi abbiamo veramente la cartina di tornasole che più chiara non poteva essere. Negli ultimi 2 mesi i fondi pensione, tutti i fondi pensione, tutti i fondi pensione sono 35, ma è in comparti, no? Siccome ogni fondo pensione ha vari comparti, tutte le linee sono di oltre 100. Di questi 100 fondi pensioni non ce n'è uno che sia attivo, non ce n'è uno che il cui rendimento superi il TFR, ma non ce n'è nemmeno uno che uguaglia il RFR. Addirittura ce ne sono 88 fondi pensioni che stanno sotto il rendimento del TFR, e ce ne sono altrettanti che non solo stanno sotto il fondo del TFR, ma addirittura stanno con un esito negativo, nel senso che si stanno divorando il capitale, quello che i lavoratori hanno versato. Quindi ecco, questo è un segmento importante dell'accordo fatto tra Confindustria e sindacati, in cui hanno coinciso gli interessi, l'hanno fatto puntuale, molto preciso, e quindi si spingeranno a obbligare a iscriversi a tutti i lavoratori per avere un afflusso enorme di denaro fresco dai salari direttamente alla finanza, perché i fondi pensione altro non sono che un prodotto finanziario, non illudiamoci, non sono altro che un prodotto finanziario.
Sì, io volevo dire qualcosa, un elemento di natura generale come riflessione, cioè qui in fondo poi stiamo ragionando sulle conseguenze di un modello cosiddetto di sviluppo che non è che è nato ieri pomeriggio, è nato 30 anni fa, che si è conclamato attraverso poi quello che è stato appunto il progressivo impossessamento della finanza sulla politica e sulle scelte che la politica avrebbe dovuto dare come risposte alle aspettative sociali dei cittadini, di quale paese essi siano. Basta ricordare quello che furono per esempio i primi provvedimenti della Thatcher o di Reagan in relazione anche ai rapporti di lavoro. Basta ricordare che cosa ha significato i processi di privatizzazione. E quindi secondo me va fatta una riflessione importante, che va fatto un bilancio anche in relazione alle condizioni del nostro paese, un bilancio sicuramente negativo in quanto a cosa? A tutti gli indicatori che se ne dica o che magari la stampa di natura magari patronale o confindustriale possa riportare, sono indicatori di natura negativa. Abbiamo ancora il massimo storico della disoccupazione giovanile, abbiamo i processi di privatizzazione che hanno ridotto la scuola esclusivamente, come dire, a una formazione più che didattica, a una formazione di un potenziale lavoro tra l'altro precario e a termine. Abbiamo il problema nella sanità, in cui anche il concetto di cliente sta prendendo, espodessando il concetto, diciamo, di essere un paziente, un cittadino che ha diritto a un servizio universale. Quindi un bilancio complessivamente negativo, Piero. Ora l'aspetto più inquietante qual è? È la disaffezione della popolazione, della cittadinanza, che oltre che essere stata, come dire, tra virgolette, condotta all'ignoranza, in breve termine di un trentennio, li ha effettivamente, come dire, ormai intimiditi e resi sudditi rispetto a queste dinamiche. Quindi va risvegliata, penso io, in qualche modo, e quindi ecco, anche questo lavoro va anche fatto, va risvegliata la coscienza sociale delle persone, degli individui, perché altrimenti non faremo altro che, come dire, accettare e credere che l'unico modo per sostenere, tra virgolette, uno sviluppo per pochi ovviamente, sia l'unico modello, come dire, percorribile. E io penso in questo invece alle grandi contraddizioni, appunto, globali, prima fra tutte appunto l'immigrazione, che viene da popolazioni diseredate, depredate probabilmente dal colonialismo anche, come dire, economico, ma penso soprattutto anche in relazione all'unità europea tanto, tanto conclamata, e nella quale comunque in qualche modo noi crediamo, magari sotto un aspetto concettualmente diverso, invece alla moltiplicazione delle differenziazioni sociali, lo stesso dumping sociale. Non si parla per esempio dei contratti a livello europeo per cui si mette il lavoratore polacco contro il lavoratore italiano, o viceversa si esternalizza, perché comunque anche in materia fiscale non c'è uniformità di azione e di intervento. Ecco, io credo siano tutti questi temi, e quindi anche per esempio, visto che oggi abbiamo parlato della sanità, che cosa oggi possa significare la sanità in un contesto almeno europeo, perché poi il processo di privatizzazione sembra quasi inarrestabile, e questo significa anche la finanziarizzazione delle esistenze, perché poi se tra i tanti dati negativi che citavamo prima, se oggi come oggi 12 milioni di cittadini italiani non possono accedere alle cure, e scopriamo poi che l'1% della popolazione italiana detiene il 30% delle ricchezze prodotte negli ultimi 10 anni, beh, questo è significativo, che è chiaro che diventa, come dire, una bomba sociale a tempo, che in qualche modo dovrà trovare una risposta per poterla disinneschiare. Ecco, quindi io vorrei, ecco, un attimo cercare di, nella dinamica di un confronto, di un ragionamento, di una riflessione, di individuare quali poi sono gli elementi da dove ripartire. Perché chiaramente c'è una polverizzazione che tra l'altro dà delle risposte, diciamo, di natura autarchica, vogliamo chiamarla così, di natura in cui più che abbattere i muri delle differenze si alzano muri per marcare invece appunto distanze, ma anche presunte velleità di autosufficienza. E questo penso che sia l'elemento che noi dobbiamo in qualche modo approfondire e ragionare. Dicevo giorni fa, anche in confronto con degli amici, la questione dell'euro è una questione che secondo me in qualche modo ha una bontà di riflessione da intraprendere e di ragionarci, perché comunque è espressione di un meccanismo più che sociale, di un meccanismo esclusivamente di natura finanziaria. Quando noi parliamo per esempio di ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, beh, parliamo in verità del patrimonio e del risparmio popolare, e quindi dei presunti sacrifici che un cittadino, un lavoratore ha fatto nel corso della sua esistenza. Dopodiché però ci accorgiamo invece che per esempio la propria liquidazione o il proprio trattamento di fine rapporto investito in una certa banca piuttosto che in una certa posta ancora tra virgolette pubblica ha prodotto poi un buco di 23 miliardi, perché attraverso l'uso dei titoli cosiddetti tossici gli hanno di fatto scippato la loro previdenza differita. Beh, chiaramente questo è un elemento per cui, come dire, sto mondo veramente è l'unico mondo percorribile e immaginabile. Credo che dobbiamo ragionare e a partire anche dalle rappresentanze. Ultimo inciso, su questo ragionamento anche i sindacati hanno, a mio parere, grosse responsabilità.
Ma io credo che, insomma, una cosa che dobbiamo esercitare con attenzione e continuità da una radio, anche perché la sua funzione è limitata ma può essere anche importante, è la presa di coscienza, è anche l'incazzatura, è anche la controinformazione. Allora, se c'è una cosa che però io credo possa far incazzare i cittadini tutti dal primo all'ultimo, no, è quello che sta succedendo proprio in questi giorni. In questi giorni si sta attuando un pezzetto minimo, è un pezzetto minimo della legge di bilancio, che è destinata a rendere i poveri miseri con il REI, no? Con le briciole, pensate un po'. Quello è il discorso. Poi invece in questi giorni sta succedendo che sta arrivando al pettine il decreto attuativo che prevede la bellezza di 90 milioni di euro in 3 anni da destinare alle imprese che vogliono entrare alla borsa, che vogliono essere riconosciute dalla borsa. Allora, siccome un'impresa che voglia entrare in borsa deve sostenere delle spese, commercialisti, avvocati, eccetera, glieli paga lo Stato, glieli paghiamo noi, quelli del REI devono pagare 90 milioni perché le imprese si possano, no, introdurre nella borsa e diventare... allora... No, quelle che non si sono introdotte, non so se gli pagano arretrati pure a quelli che già sono introdotti, però quelli che non gliel'hanno fatta entrare, adesso ci pensa lo Stato a pagarli. E in che misura? Ogni impresa può accedere alla misura di 500.000 euro, capito? 500.000 euro è quello che non guadagna una famiglia operaia in tutta la loro vita, e loro ce l'hanno per poter entrare nella barca della finanza. Io credo che questa cosa qua non abbia, sia proprio inedita, perché ne parliamo continuamente del fatto che tutta l'espropriazione di cui siamo oggetto poi ha come destinanziario la finanza. Ma questo pagamento diretto alla finanza attraverso le borse non era mai successo. È come, hai capito, che chiedessero a un tifoso da Lazio di pagare a destra da Roma a un tifoso da Roma, ma siamo alla fine del mondo. Questo è incredibile. Uno Stato al di sopra delle parti deve favorire, perché qui stiamo parlando di, non è che stiamo parlando degli avvocati, degli studi, o stiamo parlando del piccolo artigiano, della piccola industria, no. Stiamo parlando di quelle imprese che poi usufruiranno di questo ben di Dio, che saranno tutte quelle grosse imprese, no, munite di uffici legali, di uffici che hanno già una loro bella funzione finanziaria, no, di poter...
Ma pensa godere... che queste aziende che prima di entrare alla borsa, cioè se ci vanno via i soldi, se vanno via i soldi devono dare garanzia d'occupazione.
Ma figurate, ma
questi c'è, hanno più soldi perché più nella misura in cui invece riducono il lavoro.
E certo,
questa è la cosa grave.
Perché la finanza, io credo che tutti quanti vi sarà capitato di leggere qualche volta che una impresa è volata alla borsa, ha raggiunto il massimo, poi è andata a guardare. Qual è la ragione di questa candela? Dice, ha migliorato la produzione, prodotto. No, ha ridotto l'occupazione. Allora se vola nella finanza, riducendo l'occupazione. E questo lo fa lo Stato italiano con i soldi dei cittadini, perché le tasse le paghiamo soltanto noi cittadini. Oggi ho sentito dire che ci sono giornali che parlano quanti fanno la denuncia dei redditi, che effettivamente sono molti che non la fanno, ma sono tutti quelli che le tasse le pagano più di tutti gli altri, perché un lavoratore che non abbia altri redditi, che non disponga di altro, non fa la denuncia dei redditi. Io non ho mai fatto la denuncia dei redditi, però mi hanno levato le tasse tutti i mesi sacrosanti alla fonte, no? E un lavoratore comunque sulla sua parte di lavoro gliela levano sempre, senza nemmeno chiederglielo, la levano per legge e in maniera crescente, no? Quindi allora, a questi invece che si stanno preparando a cambiare vestito, diventare finanzieri anche, anziché aziende, imprenditrici che producono beni, materiali, servizi, eccetera, c'è l'invito a cambiare mestiere, a diventare società finanziarie che producono le cose in misura in cui quella loro attività produca soldi per i dividendi, perché andare a essere rappresentanti alla borsa significa che poi chi guadagnerà di più saranno gli azionisti, non è che sarà, cioè, ormai l'imprenditore è diventato un imprenditore collettivo, no? Quello che noi chiamiamo in generale il mondo finanziario, quello che noi chiamiamo la finanza, quello che chiamiamo la finanza mondiale. Questi sono quelli che guadagnano, e per realizzare questo disegno, no, lo Stato ha messo in una legge approvata dal Parlamento la bellezza di 90 milioni per facilitare a queste imprese, no, l'ingresso a gratis. Perché capire bene che fino a 500 milioni per fare l'ingresso, 500 milioni di pratiche, 500 mila euro di pratiche, perché non è che questi comprano qualche cosa, questi retribuiscono, no, alcuni liberi professionisti che sul mercato finanziario hanno accesso alla borsa e gli faciliteranno il compito a loro volta di accedere. Questa secondo me è una di quelle cose che poi, se pensate che alle imprese vengono date più di 8 miliardi attraverso la defiscalizzazione, capite bene che 90 milioni sono a briciola. Però voi capite che quando questi arrivano a farsi finanziare, no, pure le caramelle, pure i gelatini, per andare a lavorare, andare a finire in borsa, no, poi capite che veramente è la strapotenza che si manifesta, è l'asservimento totale di un'intera società agli interessi delle borse, delle finanze e di tutti quelli che stanno a non lavorare ma a non guadagnare le cose. Allora, volevo riprendere un momento un discorso che era stato fatto, iniziato da Gaetano, che non è la prima volta che facciamo pure questo, ma che va ricordato, ed era ritornare anche alla sanità, perché se c'è un esempio molto chiaro di quale sia la funzione in uno Stato democratico redistributiva del sistema fiscale è proprio la sanità. Il servizio sanitario nazionale è, come diceva prima la compagna della sanità, è una grande conquista degli anni 70, si è realizzato nel 78, era una ragione per cui i cittadini devono pagare le tasse, per avere una sanità che in breve tempo è diventata la migliore nel mondo. Ancora oggi, con tutto lo sfascio che si cerca di indurre, è la seconda migliore sanità valutata da organismi assolutamente internazionali non interessati, no? Eppure riescono a sfasciarla ulteriormente. Allora, qual è l'indice di questo sfascio? È che la sanità veniva finanziata soprattutto, non solo, ma soprattutto attraverso un contributo che era un contributo fiscale che devono pagare le imprese. Guardate, non era una cattiveria che lo pagassero le imprese, è un contributo locale che giustamente le imprese lo pagavano perché usufruiscono dei beni comuni, no? Le imprese usufruiscono delle strade, usufruiscono delle fogne, usufruiscono dell'infrastruttura sociale, no? Dei servizi, usufruiscono dei trasporti. Quindi non c'era veramente nessuna attività persecutoria. Questi per anni ci hanno scassato i coglioni dicendo che quella era una tassa sul lavoro. No, quella era una tassa sul profitto che veniva realizzato attraverso le imprese, e quindi era giusto che le imprese la pagassero nella misura in cui usufruivano in maggior misura, in larga misura, di tutti questi servizi, sicuramente più di un individuo che già li paga, no? Da solo li paga, figuriamoci un'impresa. Bene, questa tassa si chiama IRAP, ancora si chiama IRAP, però sta svanendo, si sta volatizzando. In 10 anni, da 40 miliardi l'anno che avrebbero dovuto pagare le imprese per pagare l'IRAP, siamo arrivati a 22 miliardi e sono diminuiti 18 miliardi questa tassa all'anno che non devono più pagare. Allora mi sapete spiegare se non è una classe che sta vincendo contro i lavoratori questi? Perché non si capisce perché gli si deve togliere o diminuire una tassa. Tanto più che la tassa, mentre diminuisce per le imprese private, invece resta nel pubblico impiego. Una scuola paga l'IRAP, la paga e con una quota ancora più cara, no, di quanto la pagano i padroni privati. E a fronte di questo che cosa succede? Succede che l'IRPEF, quella quota che viene pagata alla regione e che era anch'essa destinata a finanziare la sanità, è passata da 7.000 euro nel 2007 a 11.000 euro nel 2016. Quindi in 10 anni è aumentata del 61%. Ditemi voi se c'è una cosa più chiara di quello che sta avvenendo in questo paese, non solo a livello molecolare del singolo servizio, ma anche in generale, perché questa attitudine di far pagare soltanto ai lavoratori cose di cui invece si gioverà soprattutto le imprese, la finanza e i capitalisti, no, è ormai chiaro.
Proprio quando parlavamo prima di contraddizione fra vari ceti del potere, questo è vero, è il privato che ti dice a me l'IRAP io non me la devo più pagare, perché visto che stai a privatizzare il settore pubblico e il settore ospedaliero, io per quale motivo ti do dai soldi se tu stai a privatizzare il settore ospedaliero? Quindi è una contraddizione fra, ripeto, e imprenditori privati e gruppi finanziari che intervengono proprio sulla sanità pubblica. Questa ormai è questa la conseguenza, mentre invece noi seguiamo a pagarlo. Noi per sé non ci lamentiamo, che è ingiusto il fatto che non è più la fiscalizzazione non è più proporzionale, cioè nel senso che alla fine, per quanto riguarda tutto ciò che è rimasto di quel lumicino del Stato sociale, lo dobbiamo pagare soltanto i lavoratori e i pensionati, che lo noi mettiamo mai in discussione. Quindi noi da qui non facciamo mai una battaglia tout court contro la finanziarizzazione di ciò che deve essere il sostegno allo Stato sociale, perché pure su questo monta lo stravolgimento della discussione sul debito pubblico, perché mentre questi dicono che i soldi non ci stanno, in effetti vogliono che per loro presentino il debito pubblico come se fosse causato dalle pensioni, come se fosse causato dallo Stato sociale, come fosse causato quindi da tutti i servizi pubblici. Cioè noi diciamo, senza star rubà a Keynes, che un debito pubblico che è finalizzato ad accrescere per dare questi servizi va mantenuta. Il problema è un altro, che invece il debito pubblico da noi cresce perché se seguitano non fa pagare, se seguitano non fa pagare e gli evasori fiscali, i grossi evasori fiscali, si seguita a non imporre una patrimoniale ai più ricchi, che in questa fase di crisi sarebbe invece necessaria e puntuale, ma si seguita invece a deregolamentare il lavoro, a togliere i diritti, a ridurre la previdenza pubblica, a non dare i punti Istat di rivalutazione dal costo della vita ai pensionati, si fa questo. E quindi, come si vede, c'è un meccanismo che è legato a un progetto di intervento che è proprio quello in cui lo Stato lo vogliono far fungere come Stato del capitale e non più come Stato che è regolato, da, come dicevamo prima, da una Costituzione che, sì, aveva ragione anche Gavino, che presenta aspetti contraddittori al suo interno, ma che noi dobbiamo fare in modo da invece da alimentare quelli che sono valori e non accettare come dato di fatto che i valori vengano liquidati, ecco tutto qui, insomma.
Sì, vorrei aggiungere davvero due cose. Spesso e volentieri la storia si ripete, dovremmo trarne lezioni. Per esempio, ricordo quando ero studente la famosa tassa del macinato, che fu poi la scintilla per far ribellare un popolo, una cittadinanza. Allora non c'erano ancora gli stati unitari, nei vari stati italiani appunto si applicavano le gabelle, quindi le gabelle, la tassa. Ora notiamo per esempio in questa...
Quella che stava dicendo Gino era un ricordo studentesco,
sì, un ricordo
che no, c'era.
Voglio dire nel senso che a fronte di una ineluttabile riduzione, pur nella modernità del progresso, delle condizioni sociali, una ineluttabile riduzione delle condizioni sociali, chiaramente poi che cosa accade? Accade che si toglie a chi aveva in qualche modo accesso alla cosiddetta redistribuzione, penso al lavoro dipendente, penso ai pensionati, penso al sostegno al reddito dalla disoccupazione, e viceversa si continua a dare e a concedere sempre più a quei soggetti pochi, la minoranza, che sono poi i cosiddetti investitori, che possono essere appunto imprese, può essere banche, può essere finanza, può essere, quindi sostanzialmente si va verso l'impoverimento complessivo. Parlare di impoverimento poi significa non rendere più il concetto di cittadinanza, ma riportare un po' gli individui al concetto dei sudditi, e qui è innegabile. Il trend o la curva in termini di remissione è ascendente. Faccio un esempio: si continua sotto la scusa magari di un presunto o avventuristico ambientalismo, si continua per esempio a sostenere la differenziazione della raccolta dei rifiuti, dopodiché se magari invece ti scopri che fai un lavoro di surroga a un'impresa pubblica che nel frattempo viene affidata ai privati nella raccolta dei rifiuti, dopodiché ti si dice no, perché comunque il riciclaggio è un valore aggiunto, comunque il riciclaggio porterà ulteriore ricchezza, invece versa ti accorgi che aumentano di anno in anno ulteriormente le tariffe per quanto riguarda i servizi. Questo per dire che chiaramente non è una questione di antipatia ideologica, è una questione che comunque di coscienza sociale, in cui bisogna rimettere al centro che gli individui, la collettività, il popolo, come si usa dire ancora oggi, ha bisogno di risposte, e le uniche risposte che possiamo dare è nella redistribuzione di tutto quello che noi concorriamo a produrre. Ora, produrre significa che non si può pensare sempre di far leva esclusivamente sull'individuo, e quindi nel senso della riduzione della previdenza, nella riduzione della sanità, nella riduzione del costo del lavoro, nella riduzione dei servizi. Chiaramente è un sistema che alla lunga produrrà sicuramente delle grosse problematiche sociali. Io personalmente su questo insomma sono pessimista, perché c'è, come dire, un qualunquismo generalizzato che non porta buone nuove da questo punto di vista. E quindi appunto bisogna un po' ricominciare dall'ABC della consapevolezza e della coscienza sociale, che soltanto attraverso questo meccanismo ci riporta al centro come protagonisti sociali attivi. Ripeto,
io volevo ancora una volta ricollegarmi con l'accordo, cosiddetto accordo tra sindacati e Confindustria, anche perché ancora oggi è doloroso, no, dover affrontare la questione delle morti sul lavoro. Sono 151 le persone, i lavoratori che sono morti sul lavoro in due mesi, un numero elevatissimo, è l'esito quasi di una guerra, di una battaglia. Se prosegue a questo ritmo saranno 1500 i lavoratori morti alla fine dell'anno. È veramente una guerra che i padroni stanno facendo nei confronti dei lavoratori, i padroni, non un'entità qualsiasi astratta, i padroni. Perché siamo così sicuri da poter dire i padroni? Noi diciamo i padroni e ci aggiungiamo i governi, no? E i parlamenti insipienti, quanto sono stati insipienti. Lo diciamo perché, cosa che non è la prima volta che lo diciamo, questa sarà perlomeno quattro anni che lo diciamo di seguito, perché l'INAIL, che è un ente pubblico che dovrebbe vigilare e controllare sulla sicurezza nei posti di lavoro, non fa un cazzo. Sono dei ladroni, un ente pubblico che sta in attivo di 1,5 miliardi l'anno, no? E che intende operare con 324 ispettori, 324 ispettori per 3.700.000 aziende. Significherebbe che ogni ispettore dovrebbe vigilare su 11.600 aziende, rendetevi conto. Allora, chi non c'è il prosciutto sugli occhi lo capisce. Oggi io sono stato a sentire due diverse rassegne stampa, nessuno che abbia parlato dell'INAIL. Ce n'è una di quella Rai 3 che è anche aperta agli ascoltatori. Gli ascoltatori hanno fatto rilevare cose importanti, la formazione, la responsabilità delle imprese, ma nessuno che abbia parlato dell'INAIL. Io che ho cercato di parlare, di intervenire a parlare dell'INAIL, mi hanno fatto aspettare un'ora attaccato in attesa della telefonata, non mi hanno fatto parlare dell'INAIL. Allora ditemi come si fa responsabilmente da una parte che ha questo scopo specifico nella società, quello di raccogliere i soldi e di investirli nella sicurezza dei lavoratori, ad agire, no, nella sua funzione tanto di prevenzione, intanto di controllo, lo fa, no, con 324 ispettori. Ditemi voi se è accettabile sta cosa, no? E questo non è che io sono andato a scovare chissà in quale angolo, l'ho preso la relazione lì nel 2016, l'ultima pubblicata, e c'è scritto là. Anzi, diciamo che il presidente dell'INA, il caro Massimo De Felice, una carogna che secondo me peggio non c'è, no, dice con compiacenza che insomma lui c'ha solo 324 ispettori ed è riuscito a mandare avanti la baracca con 324 ispettori, quando poi i dati, quei pochi che si riescono a scovare sul terreno, è che questi 324 ispettori hanno fatto 20.000 ispezioni, quindi soltanto 20.000, pensate un po', da 3.700.000 hanno fatte 20.000, ammesso che basti anche una sola ispezione a azienda, avrebbero dovuto essere perlomeno 3.700.000, ne hanno controllate solo 20.000. E qual è stato l'esito? E voi dite tutto è bene, visto che è così felice, si sta a mettere tutte le medaglie, e il presidente De Felice dice sarà andato tutto bene. Nell'87% di queste visite sono stati riscontrati delle inadeguatezze, delle illegalità. Uno degli esiti di queste visite è stato che 57.000 lavoratori che erano in nero o che non erano regolarmente contrattualizzati sono stati contrattualizzati. Ma se questo è stato l'esito dei 20.000, se avessero fatto 3 milioni di visite, di controllo, l'avrebbero dovuto fare. Allora, io credo che questa relazione, tra l'altro, ogni anno il presidente dell'INE la deve presentare al Parlamento e la presenta al presidente della Camera dei Deputati, no? Quindi c'è una vera e propria cerimonia. Ma vi rendete conto che catena di corresponsabilità c'è sta per un ente, il quale per molti enti si ricorre al fatto di non ci stanno i soldi? Questo non solo ce l'ha i soldi, 1,5 miliardi l'anno di avanzo di 1,5 miliardi, ma non solo, ne ha accumulati complessivamente 32 miliardi, un tesoretto di 32 miliardi, e la gente deve morire, e la gente deve morire sul lavoro perché non c'è stata vigilanza. Se ieri dentro quella fabbrica fosse stato passato nel corso dell'anno una vigilanza, un controllo, un'ispezione, probabilmente non sarebbero morti. Ma questo è per la maggior parte dei morti del lavoro. Se tu non le fai le visite, non controlli, e questi grandi, bravi benefattori, che so, gli imprenditori, perché noi poi così ci fanno pensare, che questi non è che stanno a lavorare per profitto, questi stanno a lavorare per bene nostro, no? Tutto è destinato a loro, no? Questi riescono a fare questi marchi ingegni, per cui un'impresa lavora senza ricevere per anni e anni nessuna ispezione, nessun controllo.
Ecco perché appunto la riflessione va fatta sul discorso di questa austerità, quanto ancora più è un modello sostenibile, ammesso che sia un modello tra l'altro virtuoso, e virtuoso a mio parere non è, perché poi analogamente questo accade per esempio negli ispettorati del lavoro provinciale, perché poi quando nei documenti di economia e finanza si congela o addirittura si prevede una riduzione di organico degli ispettori del lavoro, è ineluttabile un certo ragionamento. Analogamente vale anche per la sanità, perché poi, voglio dire, tornando anche all'articolo 21, quindi la possibilità di accedere a forme di informazione ufficiale ma anche alternative, quando tu ti accorgi che per esempio i medici di base non vengono rimpiazzati in via percentualistica, mancano 9.000 medici nelle strutture perché sono 10 anni che non si assume nelle strutture ospedaliere pubbliche, viceversa altrettanto vale per gli infermieri, che tra l'altro adesso bisogna avere anche una laurea per esercitare l'attività infermieristica, poi magari scopri in alcune vertenze sindacali che vengono invece applicati a fare gli operatori sanitari sostitutivi, che significa magari andare a fare i letti piuttosto che...
Ma a me abbiamo capito una cosa,
quindi,
esatto, la disorganizzazione,
esatto, quindi c'è di fatto, ma veramente se questo è il futuro del mondo, chiaramente io non sono ottimista da questo punto di vista.
Allora fatemi dire ancora qualcosa su questa INAIL, che è veramente un cesso della vergogna, veramente non è possibile che noi continuiamo a vivere nell'indifferenza di quello che ci sta intorno, che appunto con 324 ispettori ha risolto un piccolo granello di polvere, quello di 57.000 lavoratori che non erano contrattualizzati in maniera completa e che sono stati messi in regola, ma addirittura c'erano 5.007 di questi lavoratori che erano proprio in nero. Quindi voi capite che dovrebbe essere moltiplicata la vigilanza. Quando tu c'è questo esito per sole 20.000 ispezioni, dici qua bisogna che le ispezioni le faccio tutte, se le cose stanno andando così. No, così le diminuisco. Così le diminuisco. Allora, l'ultima dato dell'INAIL che è importante è che veramente inconsapevolmente ci fanno credere che anche il diritto alla salute, alla sicurezza, alla sanità, alla sicurezza sul lavoro siano un optional, sia la stessa cosa che andare a comprare un gratta e vinci, perché dice l'INAIL che l'ultimo anno in cui c'è la relazione è l'INAIL ha speso 245 milioni di euro per premiare le aziende che avrebbero prodotto un progetto di sicurezza migliore. Quindi, ammesso che questo progetto sia stato poi anche seguito, questi si sono ciucciati 247 milioni, no? Della contribuzione nostra, dei lavoratori, per fare lavoro. E chi non va in una di quelle che ha vinto ha perso il diritto. Vedete conto la corruzione proprio del cervello che ormai hanno questi governanti. Fanno diventare la sicurezza un optional. Se tu vinci il concorso e sei bravo. Ora poi, andando a studiare sta cosa, io non ci credo proprio per niente e diffido tutti a credere che queste aziende che hanno vinto il concorso e hanno avuto accesso a questi 277 milioni l'hanno fatto, l'hanno reso esecutivo quel progetto, hanno veramente reso più sicura la loro azienda, perché si è scoperto, ho scoperto, ma questo lo può scoprire tutti quanti sfogliano i giornali economici, che esistono società fatte apposta per redigere questi progetti, gente che non fa niente, a cui si commissionano questi progetti, questa ti tira fuori il progetto, poi con 324 ispettori non puoi mai pensare ad andare a vedere che quel progetto sia stato realmente esecutivo. Allora l'INAIL continua a vivere questa casa imperfetto. Noi sono esattamente 4 anni che diciamo le stesse cose, perché le relazioni di anno in anno dell'INAIL diventano sempre più trionfalistiche. Tutto va bene madama la Marchesa, perché lì è diminuito un lavoratore in meno tra i morti, quella ce n'è uno che ha avuto meno incidenti, come se questo potesse essere un indice da considerare serio per chi abbia fatto una politica di sicurezza sul lavoro. Quindi credo che anche qui fa capire, ecco, nell'accordo tra Confindustria e sindacati c'è un inno all'INAIL. Sindacati e Confindustria non dicono una parola né sui morti, né sugli incidenti, né sulle malattie professionali. L'unica cosa che sostengono è che bisogna fare incalzare l'INAIL perché moltiplichi i propri sforzi, e se i propri sforzi sono questi andremo a 5.000 morti l'anno e saranno allora soddisfatti. Ma può firmare un documento del genere i sindacati confederali, sindacati che hanno, io credo, un enorme conflitto di interessi quando firmano queste cose qua. La tutela dei lavoratori diventa la tutela dell'INAIL. Io credo che proprio non sia più digeribile, bisogna trovare la strada dell'auto-organizzazione capillare, radicale, diffusa, no, che perché non è possibile delegare. Dietro ogni delega c'è sicuramente un'ulteriore truffa che dovremo subire.
E comunque io ho sentore, mi hanno raccontato che tra i vari controlli che vari enti per vari motivi fanno, l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, l'ASL, fanno su aziende e spesso sono concordate. C'è la telefonata il giorno prima e dicono: oh, senti, fammi trovare qualcosa, una cosa lieve, così qualcosa ho trovato, non ho fatto visita a vuoto e tutto va bene, ci vediamo fra 5 anni. Saranno leggende metropolitane? Non credo, non lo so. Ecco, comunque siamo in chiusura. Ricordo a tutti quanti i pensionati non le persone che ancora non sono in pensione non sono interessate, che martedì prossimo alla sala a via Galilei, non ricordo il civico, il cielo 56, il cielo sopra gli Squilino, c'è un importante convegno organizzato dal Comitato Unitario dei Pensionati e l'argomento è una recentissima sentenza della Corte dei Conti della Puglia che ha riconosciuto un ricorso di un dipendente pubblico che ha contestato una legge molto vecchia per cui precedentemente la pensione veniva agganciata comunque ai rinnovi contrattuali, poi la legge Amato eccetera l'hanno in parte riformata ma non l'hanno abolita, per cui il principio secondo questa Corte dei Conti è ancora valido. Ora questo incontro serve un tantino a capire qual è lo stato delle cose, cosa noi possiamo fare noi pensionati, anche perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bloccato le nostre ricorsi per la soppressione della perequazione del 2012 e del 2013, qualcosa dobbiamo fare, non possiamo stare qui inerti a aspettare che questi maledetti man mano ci tagliano pensioni e stipendi. Ecco, io sto così in piccola informazione perché ancora non ho finito, ho cominciato a tradurre il world paper del Fondo Monetario Internazionale che è uscito la settimana scorsa e con grande fatica dall'inglese lo sto traducendo in italiano, ma questi contestano che l'Italia regala i soldi ai pensionati, dice che è estremamente generoso e mette in discussione addirittura il diritto alla tredicesima dei pensionati attuali che hanno usufruito del sistema retributivo, poi parla della quattordicesima che è stata istituita per le persone che hanno bassissimo reddito. Ecco, ancora non sono arrivato alla fine, ma ci sono attacchi talmente pesanti per cui sembra che le pensioni man mano sono un surplus, la gente può anche morire tranquillamente, non c'è bisogno dei pensionati. Ma come? Ma chi è che aiuta i figli e i nipoti in questi periodi di lavoro precario, non pagato, sottopagato, eccetera eccetera? Ecco, questo attacco noi dobbiamo cercare di respingerlo in tutti i modi, qualsiasi cosa possiamo fare cercheremo di farla. Ecco, chi ha informazioni aggiuntive da fornirci o da richiederci può mandarci un'email alla casella pensionati@cobas.it e vi risponderemo.
O anche che ci abbia tradotto
Sì, se qualcuno avesse già tradotto questo testo, perché è lungo e faticoso, sono 36 pagine e magari, ecco, poi lo discutiamo, anche perché il mio inglese non è granché perfetto. Ecco, ricordo a tutti che questa trasmissione è registrata e tra una mezz'oretta sarà disponibile sul sito di radioondarossa.info. Ecco, chi andasse sul sito magari di un'occhiata anche alla sezione Sostieni, perché le spese che sostiene la radio per avere diritto a funzionare senza pressioni esterne viene garantita soltanto se noi ascoltatori e radiatori riusciamo a sostenerla. Grazie a tutti e ci risentiamo la settimana prossima. Dovremo fare un pochino una separazione perché qualcuno andrà al convegno. Vi ricordo di nuovo via Galilei 56 alle ore 10 del 10 aprile. Grazie a tutti, ci risentiamo.
E quella volta mo come se fosse l'ultima, e poi baciò sua moglie come fosse l'ultima, ed ogni figlio suo come se fosse l'unico, e attraversò la strada col suo passo timido. Salì la costruzione come fosse macchina, lì sull'impalcatura quattro muri solidi, mattone su mattone in un disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e lacrime. Seduto a riposare come fosse sabato, mangiata pasta scotta come fosse un principe, bevuto e singhiozzato come fosse un naufrago, ballato e riso come se sentisse musica. E inciampò nel cielo come ubriaco fradicio. E fluttuò nell'aria come fosse un passero. E cadde giù per terra come un pacco flaccido, agonizzando in mezzo del passaggio pubblico. È morto contromano, disturbando il traffico. E quella volta no, come se fosse l'ultima. E poi baciò sua moglie come fosse l'unica. Ed ogni figlio suo come se fosse il prodigo. E attraverso la strada come ubriaco fradicio. Salì la costruzione come fosse solida. Lì sull'impalcatura quattro muri magici. Mattone su mattone in un disegno logico. Ma gli occhi già impastati di cemento e traffico. Seduto a riposare come fosse un principe. Mangiato pasta scotta come fosse il massimo. Bevuto e singhiozzato come fosse macchina. Ballato e riso come fosse il prossimo. Ed inciampò nel cielo come se sentisse musica. E fluttuò nell'aria come fosse sabato. E cadde giù per terra come un pacco timido, agonizzando in mezzo del passaggio naufrago. È morto contro mano, disturbando il pubblico. E quella volta amò come se fosse macchina. E poi baciò sua moglie come fosse logico. Lì sull'impalcatura quattro muri flaccidi. Seduto a riposare come fosse un passero. E fluttuò nell'aria come fosse un principe. E cadde giù per terra come un ubriaco fradicio. È morto contro mano, disturbando il sabato.
Sì, 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 sì